Radio Grad, la radio libera e resistente.
Job I offer used to keep you after dark. Career opportunity, the one that never knocked. Iniziano le trasmissioni di Cube in Forma, una rubrica settimanale a cura della Cube di Pisa. Il podcast sarà disponibile sulla parte politica di Gemini Network. Perché questa trasmissione? Perché vogliamo affidare a pochi minuti settimanali un'opera di denuncia, di informazione, di controinformazione che rimetta alcune questioni al centro dell'attenzione generale e della discussione collettiva. Cominciamo dalla legge di bilancio appena approvata dal Parlamento e ci rendiamo conto che intanto non è che un assaggio di quello che sta per accadere. Parleremo nelle prossime settimane di autonomia differenziata, sapendo che il governo di destra ha sicuramente il sostegno di innumerevoli amministratori del Partito Democratico che su questa autonomia differenziata avranno delle posizioni assai vicine a quelle dell'esecutivo di centrodestra. Una sorta di secessione dei ricchi, come l'ha definita il Fatto Quotidiano, con un testo che dovrà ancora essere diffuso e di cui comunque si parla, almeno su alcuni quotidiani, in termini non certamente lusinghieri. Nel messaggio di fine anno il Premier Meloni ha parlato di un governo senza padroni, ma se noi pensiamo bene i padroni rimangono sempre gli stessi, cambiano magari gli abiti indossati, assumono sembianze diverse, ma i padroni restano al loro posto. La manovra di bilancio appena votata ha tagliato i fondi alla sanità per i prossimi 3 anni e al reddito di cittadinanza, ma al contempo ha accresciuto le spese militari, che ormai stanno andando verso il 2% del prodotto interno lordo per poi superarlo, perché abbiamo già visto anche le alchimie per cui numerose spese riconducibili al militare vengono in realtà scaricate su altri capitoli e fondi di bilancio. Se questa doveva essere una manovra di cambiamento, ci rendiamo conto che in realtà non lo è. Questo non è un governo senza padroni, basterebbe vedere il sostegno accordato agli USA e alla loro politica estera. In Italia non abbiamo neanche il beneficio del dubbio di un Macron o di altri premier europei. Ma vediamo insieme alcuni punti cruciali dell'agenda governativa e della manovra di bilancio appena approvata. Partiamo dal Covid, con i contagi che potrebbero essere in aumento con i tamponi imposti ai cittadini che arrivano dai voli della Cina, ma nel frattempo è stato deciso che in prevalenza per i fragili si andrà con lo smart working fino al 31 di marzo. E forse bisognerebbe chiedersi perché si riparla di smart working, perché si risparmia fondamentalmente sulle utenze, sulle pulizie, non si pagano istituti contrattuali, non si danno i buoni pasto, non si danno straordinari e magari alcuni istituti contrattuali vengono pure tagliati. Quindi a chi conviene lo smart working? Sicuramente conviene ai datori di lavoro. Ma nello stesso tempo ricordiamoci che l'ultimo contratto nazionale della pubblica amministrazione, quello del 2018-2021, prevedeva aumenti di poco superiori al 4%. E il bonus dato come anticipo dei futuri aumenti contrattuali per il 2023 è fermo all'1,5%. Cosa ne deriva? Ulteriore perdita di potere d'acquisto per salari già falcidiati da 9 anni di blocco della contrattazione. Veniamo alle pensioni. Vi ricordate la promessa di 1000 euro per le pensioni minime? Ma vi ricorderete anche quando qualche illustre esponente della destra parlava di destinare agli anziani una sorta di villeggiatura o le dentiere gratuite. Ecco, se andiamo a vedere bene, non abbiamo i 1000 euro per le pensioni minime, si passa dalla rivalutazione dall'80 all'85% per gli assegni che sono 4-5 volte il trattamento minimo, parliamo di circa 2.000-2.500 euro, mentre le pensioni più alte vedranno ridotta la percentuale dell'adeguamento al costo della vita. Hanno quindi ragione i sindacati dei pensionati a dire che si fa cassa sulla terza età? Probabilmente sì, ma non dicono una cosa essenziale. In Italia manca una legge patrimoniale, manca un principio di proporzionalità della tassazione, con nuove e crescenti aliquote. Se adottassimo una legge patrimoniale e un aumento delle aliquote, sicuramente avremo una società più equa, ma questa equità non sembra piacere neanche ai sindacati maggiormente rappresentativi. Salgono a 600 euro le pensioni minime per gli over 75, ma si tratta di un provvedimento che è valido solo per il 2023 e nel 2024 buio assoluto. I bonus, bonus che va e bonus che ritorna. Un governo dovrebbe guardare i giovani, ma invece sembra che voglia ridurre la platea dei destinatari del bonus cultura, che è riservata ai diciottenni. Ora si guarderà l'ISEE familiare di 35.000 euro. Paradossalmente questo limite non viene applicato per tutta un'altra serie di bonus, per esempio sull'acquisto di mobili, sull'acquisto di elettrodomestici green. Ci sembra paradossale introdurre un limite soltanto per i giovani diciottenni e non invece per tutti gli altri bonus che vengono reiterati in perfetta continuità con il governo Draghi. Forse la questione di censo vale soltanto per i giovani di 18 anni? Se questo è un governo a favore dei giovani, noi non sappiamo veramente come si possa continuare a raccontare storielle del genere. Ma non poteva mancare la retorica meritocratica, un bonus denominato carta del merito per chi si diplomerà con 100 centesimi, pari a 500 euro. Eppure abbiamo visto che anni di fantomatica meritocrazia non hanno portato alcun beneficio all'istituto scolastico e a tutta la pubblica amministrazione. Ma si continua a perseverare nell'errore. Ma ironia della sorte, abbiamo anche il bonus psicologo, che era già stato introdotto dal governo Draghi e che sarà portato a 1.500 euro. Ora dobbiamo porci una piccola domanda. Perché la nostra società è sempre più ripiegata sui lettini degli psicanalisti o si affida agli psicofarmaci? Non dovrebbe invece avvenire una indagine seria per portare alla luce dei malesseri sociali che invece sono letteralmente occultati? Ma andiamo oltre. Guardiamo le cartelle esattoriali. Ve lo ricordate quando la Meloni raccontava scenari apocalittici esattori delle tasse che bussavano alle porte dei cittadini e delle famiglie italiane? Vi ricordate che si parlava di cancellare tutte le tasse, le cartelle esattoriali? Non ci sarà la cancellazione automatica per le multe e per le tasse riscossione dal 2000 al 2015 e con importi inferiori a 1.000 euro. Il governo se la cava con poco, di fatto, eliminando gli interessi per non incorrere nella scure della Corte Costituzionale. E la decisione di stralciare o meno l'imposta e le sanzioni si scarica sugli enti locali, che a loro volta dovranno pensarci due volte, perché su di loro ci sono sempre più oneri di bilancio. Quindi saranno un po' costretti a scegliere se stralciare queste cartelle esattoriali, o meglio, se intervenire per alleviare, diciamo, i costi a carico delle famiglie italiane, oppure fare andare avanti il bilancio degli enti locali. Reddito di cittadinanza, si passa da 7 a 8 mensilità, poi nel 2024 lo cancelleranno. Ma anche qui, chi sono gli occupabili in Italia? È possibile pensare che una semplice prima offerta congrua di lavoro, se la rifiuti, possa determinare la cancellazione del reddito di cittadinanza? Quali sono le offerte congrue in un mercato del lavoro dove non si fa formazione, dove non si offrono che lavori instabili e lavori precari? Ecco, ci sembra che un provvedimento del genere sia un atto contro gli ultimi, non sia una manovra equa a sostegno delle classi subalterne. Poi non si parla neanche di una nuova leva di lavori socialmente utili, giusto per affidare ad appalti e subappalti, a cooperative reali o cooperative fittizie, tutta una serie di servizi che verranno erogati applicando contratti estremamente sfavorevoli. Come ti mortifico il potere di acquisto? Per chiudere questa carrellata sulla manovra di bilancio, gli aumenti contrattuali, bene, non ci saranno, non se ne vede neppure l'ombra. Invece arriva l'esonero contributivo del 2% per i redditi fino a 35.000, che poi sarà il 3% per i redditi più bassi a 25.000, per i premi di produttività, che saranno per i salari. Poi ci sarà la tassazione al 5% dei premi di produttività fino all'ammontare di 3.000 euro. Noi siamo di fronte alla classica politica dello scambio diseguale. Viene rafforzata, in deroga ai contratti nazionali, la contrattazione di secondo livello, si continua a parlare di esoneri contributivi, si daranno meno tasse allo Stato e di fatto praticamente lo Stato porterà avanti una serie di tagli e di spending review. Qual è l'alternativa? L'alternativa sarebbe stata ben altra, quella di accordare degli aumenti reali ai salari in base al costo della vita, quella di non utilizzare la leva della contrattazione di secondo livello, che alla fine, detassando i premi, si favoriscono soltanto le imprese. Ma per fare questo avremmo avuto bisogno di una manovra realmente di classe, mentre invece la manovra del governo Meloni è sì di classe, ma contro gli ultimi, in attesa della secessione dei ricchi, definita o nota come autonomia differenziata. Un saluto a tutti. Never knock. Every job I offer used to keep you up the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Radio Grad, la radio libera e resistente.